Storie Libere presenta.
Questo è Giornaliste, un podcast realizzato dal vivo, curato da me, Annalisa Camilli, e prodotto dalla Fondazione Circolo dei Lettori e storielibere.fm, in cui 6 giornaliste di oggi raccontano le loro icone del passato. In questo episodio, Nadia Terranova ci racconta Alba de Céspedes.
Buonasera, io sono molto felice di portare il mio contributo, è vero, non sono neanche tecnicamente una giornalista, anche se collaboro con dei giornali, però certamente alla mia voce wiki non ci sarà quel profluvio di parole che c'è accanto al nome di Alba. Alba de Céspedes, la possiamo pronunciare anche all'italiana, de Céspedes, l'ho sentita negli anni pronunciare in entrambi i modi, perché naturalmente le sue origini erano cubane, quindi il suo cognome in origine era spagnolo, però essendo lei nata a Roma, anche da madre italiana, è stato molto frequentemente detto in italiano. Lei oltretutto ha scritto prevalentemente in italiano. Si divideva, diciamo, in una forma di trilinguismo, parlava ovviamente molto bene lo spagnolo, parlava molto bene il francese, vissuto a Parigi per buona parte della sua vita, però la lingua che ha sentito più sua, il paese dove ha vissuto di più, è stato l'Italia. Ho fatto anche caso, mentre riflettevo preparando il materiale per questo incontro, al fatto che il suo nome significa Alba dei Prati, e mi è sembrato un segno, una sorta di iconico viatico molto bello. Partiamo da un libro, è un libro di una scrittrice, Sandra Petrignani, si intitola Le signore della scrittura, è stato pubblicato negli anni Ottanta. Sandra Petrignani è una delle scrittrici contemporanee viventi che mi accompagneranno in questo viaggio, e Sandra Petrignani ha incontrato Alba, è stata a trovarla appunto in un momento in cui faceva delle interviste a delle scrittrici che erano state importanti in Italia, che erano state conosciute, che avevano venduto tantissimo. Alba è protagonista di grandi successi commerciali, che erano state tradotte, anche lì Alba è stata pluritradotta, che erano state delle figure di riferimento, che erano state importanti, che erano state protagoniste, che per qualche ragione a un certo punto si stavano eclissando, anche semplicemente per una ragione anagrafica. Sandra Petrignani era molto giovane e si rivolgeva appunto a queste madri, già quasi forse nonne. E non c'è una foto di Alba de Céspedes nel libro Le signore della scrittura, c'era una fotografa che chiedeva a tutte le scrittrici di essere fotografate, tranne Elsa Morante, perché nel periodo appunto in cui Sandra scriveva l'intervista, Elsa Morante era malata, stava male, e poi ci fu una questione molto controversa su una fotografia di Anna Maria Ortese. Però è interessante cosa viene riportato rispetto alla risposta di Alba, che fu appunto: è da quando ho compiuto 40 anni che non permetto a nessuno di fotografarmi, dovrebbero farlo tutte le donne, dice, con anche una certa enfasi, una certa virulenza. E questo intanto non è vero, perché se voi oggi andate sul sito della Fondazione Mondadori e sull'archivio, che appunto ha tante opere di Alba, ha tante lettere, ha tanti documenti manoscritti e anche tante fotografie, vedete com'era Alba de Céspedes a ben più di 40 anni. Però il piglio con cui lei dice questa cosa ci fa riflettere, ci fa immediatamente capire con che tipo di donna stiamo per avere a che fare, cioè certamente con una donna che, uno, non le mandava a dire, due, aveva una forte coscienza dell'animo femminile, anche delle vanità dell'animo femminile, anche perché tutta la sua vita era stata improntata all'impegno. E anche in questa intervista, che viene fatta appunto una decina di anni prima della sua morte, lei ribadisce che la vita senza impegno non ha nessun senso, che la scrittura per lei è militanza. E sono notti intere, lei dichiara di dormire di giorno, di assolvere agli altri noiosi obblighi che riguardano il suo lavoro il pomeriggio, e di utilizzare tutte le notti per scrivere e soprattutto per riscrivere. Quello che innanzitutto colpisce nella scrittura di Alba de Céspedes è questa attenzione maniacale precisa alla parola, alla riscrittura. Ed è per questo che lei ha scritto tanto, ha scritto tante opere diverse, ha scritto anche diversi romanzi, ma non ha scritto tantissimo. Ha scritto molti articoli, è stata una giornalista, ha fondato una rivista in particolare di cui parleremo, ha curato una rubrica famosa ed è stata collaboratrice di varie testate, però non ha scritto così tanto. I tre romanzi di cui oggi parleremo e la raccolta di racconti sono in fondo poco rispetto ad una lunga vita, a una grande immaginazione, a una profonda esperienza e anche a un grande mestiere che lei aveva, perché quello che aveva Alba de Céspedes e da subito era il mestiere. Dicevo all'inizio che appunto accanto al suo nome, oltre che scrittrice e giornalista, ci possono essere tante altre definizioni. Sceneggiatrice, perché scrisse per il cinema e non soltanto. Autrice teatrale, quindi drammaturga, perché scrisse anche dei testi per il teatro, per la radio soprattutto, no? Quindi anche scrisse anche delle radiosceneggiature. E soprattutto partigiana, perché la sua prima esperienza forte, importante, di vita e di scrittura avviene come staffetta partigiana, anche di scrittura e anche di intervento attraverso le parole, di intervento politico, perché lei intervenne appunto dalle frequenze di Radio Bari con il nome di battaglia di Clorinda e fingendo anche un accento che non era il suo, fingendo un accento toscano, in un periodo in cui in Italia c'era la resistenza e lei ne faceva parte. Arrivò a Bari con un gruppo di uomini, sola donna, e decise di intervenire per parlare alle donne e sobillarle, invitarle, incitarle a resistere. Però aveva paura, era molto giovane, aveva un figlio di 17 anni, temeva per lui e quindi decise di camuffare il suo accento, di parlare con accento toscano, di darsi uno pseudonimo per non essere riconosciuta. Facciamo un passo indietro e andiamo al suo nome completo. Il suo nome completo, che è molto elegante, è Alba Carla Laurital de Céspedes y Bertini. Con un nome simile a una bambina non poteva che pensare in grande, che è essere già una grande scrittrice. Lei disse al padre, che era un diplomatico cubano, appunto, che viveva in Italia con la moglie, quando aveva 6 anni, il padre la trovò che stava scrivendo una poesia e le chiese se quella poesia era sua, se stava scrivendo, e lei, incerta sul da farsi, decise di giustificarsi, di dire che sì, quella poesia lei la stava scrivendo, però non avrebbe mai più scritto se questo dava fastidio. E il padre le disse: no, tu devi scrivere, devi continuare a scrivere, devi diventare una grande scrittrice. La famiglia era una famiglia di ribelli, il nonno era stato il primo presidente della Repubblica Cubana, era stato ucciso dai colonialisti e la ribellione e la partigianeria Alba ce l'aveva nel sangue. Queste parole del padre che la esorta a essere una scrittrice e quella poesia che a 6 anni stava scrivendo, che era una poesia che stava dalla parte delle donne stanche e lavoratrici, questi due elementi segnano come una forma di destino che poi ritorna. Il padre di Alba muore quando lei ha 28 anni. La madre soffre tantissimo, lei dichiara di aver respirato soltanto amore dentro casa, di aver vissuto come la figlia di due persone che si amavano tantissimo, si amavano in una maniera straordinaria, anche asfittica. La madre sta per impazzire quando muore il marito e il padre morente le ridice: devi essere una scrittrice, tu sei una grande scrittrice, per favore continua a scrivere. Alba esordisce in effetti scrivendo racconti, scrivendone uno in particolare, che viene pubblicato dal giornale con la sua sola iniziale puntata, quindi il cognome per intero e poi una A, affinché non fosse proprio chiaro che era stato scritto da una donna. Poteva essere un racconto scritto da chiunque e questo avrebbe permesso un giudizio più oggettivo, perché che cosa succedeva allora e succede anche oggi? E il cliché con cui Alba de Céspedes si è dovuta confrontare tutta la vita è stato il cliché del romanzo rosa, della scrittrice di romanzi rosa, per diversi motivi. Intanto perché era una donna e scriveva di donne e si rivolgeva esplicitamente alle altre donne. I suoi romanzi erano per tutti, ma avevano delle protagoniste che in qualche modo non rientravano mai effettivamente nei cliché appunto voluti dai romanzi rosa, ma questo era secondario, il fatto che quelle protagoniste potessero anche inquinare il genere o lo potessero utilizzare o se ne potessero infischiare andando avanti per un'altra strada, un tipo di strada più complesso, non interessava alla critica. Vendeva molto. Il suo primo romanzo, Nessuno torna indietro, fu un enorme successo commerciale, vendette subito 28.000 copie, fu tradotto in tantissimi paesi, dopo vi leggo un po' di numeri, e questi numeri facevano sì che lei fosse mal vista, molto mal vista dal mondo letterario a poco, sebbene dentro quel mondo letterario ci fosse pienamente, la sua rivista era stata fondata insieme ad altri scrittori, lei frequentava altre scrittrici e altri scrittori, le ospitava tra le pagine della sua rubrica, però nel momento in cui il suo successo era così tanto più grande di lei, la diffidenza aumentava e questa etichetta di scrittrice commerciale lei mal la digeriva. Che cosa succede? Ah, intanto un'altra cosa, lei nasce l'11 marzo del 1911, è importante che nasca l'11 marzo perché Alba de Céspedes insisteva molto anche sul suo segno zodiacale, era del segno dei pesci, e questo figlio che lei ebbe giovanissima da un primo matrimonio, aveva 17 anni quando ebbe suo figlio, il matrimonio durò pochissimo. Una volta lei raccontò che era stata trovata, insomma, da un ristoratore che parlava fitto fitto col figlio, proprio parlavano in maniera molto complice, molto, molto vicina. E questo ristoratore si avvicinò e in maniera molto imbarazzata disse nell'orecchio al figlio, al telefono c'è sua moglie, mi spiace disturbarla mentre è con l'amante, il figlio disse guardi è mia madre. E lei per raccontare il carattere del figlio disse che anche il figlio era del segno dei pesci e per questo andavano così d'accordo. Morì nel 1997, quindi morì, la sua vita fu lunga e fu densa e fu prolifica e morì a novembre. Quando Sandra Petrignani la intervista, lei la definisce la passionaria e non è un caso. Appunto, quando sul finire della sua vita Alba de Céspedes ha scritto tutti i libri che voleva scrivere, ha incarnato le donne italiane della guerra, del dopoguerra, ha ascoltato le donne, è stata veramente, per citare uno dei suoi romanzi, dalla parte di lei, sta ritornando invece alle sue origini cubane e sta scrivendo un libro che si intitola Con grande amore, un libro rimasto incompiuto in realtà, che viene però poi dopo ugualmente in una forma particolare pubblicato. Perché lo intitola Con grande amore? Perché quando chiede a Fidel Castro, con cui nel frattempo ha stretto amicizia, come è stato possibile che lui abbia realizzato così tanto in poco tempo, Fidel Castro gli risponde per il grande amore che ho avuto nei confronti della mia terra. Allora lei, consapevole che essere castrista in Italia in quel momento l'avrebbe messa da una parte sbagliata, da una parte non difendibile, dice che è già abituata a essere dalla parte sbagliata perché nella sua vita, quando è stata antifascista, ha pagato per le sue idee e sostiene, sempre appunto nell'intervista a Sandra Petrignani, che bisogna pagare per le proprie idee, è giusto farlo, questo anche per darvi l'idea proprio del tipo di impegno e di scelte che lei fa. Quando esce il suo primo romanzo, Nessuno torna indietro, nel 1938, vi dicevo, vi volevo dare un po' di numeri che riguardano i paesi in cui è stato tradotto. Nessuno torna indietro è tradotto in 22 paesi, dalla parte di lei, che lo segue, in 14, Quaderno proibito in 18, e poi ci sono Il rimorso e la bambolona, 13 e 15 paesi. Prima di tutto però c'è questa raccolta di racconti, L'anima degli altri, una raccolta di racconti che lei pubblica subito poco dopo aver scritto quel suo primo racconto, che come vi dicevo era stato pubblicato sul giornale, era stato pubblicato con il suo nome puntato e lei aveva comprato quasi 30 copie per paura che il giornale quel giorno non lo comprasse nessuno e che quindi lo scarso successo di quella pubblicazione fosse da ascrivere al fatto che lei lo aveva inquinato con un suo racconto. In realtà il racconto piace, lei viene spinta a scriverne altri. E questa raccolta, che oggi è pubblicata da un piccolo editore, Clicquot, in realtà però lei poi dopo la rinnega, non la ama, non ama le sue prime pubblicazioni perché le ritiene troppo lontane dai romanzi successivi. Oggi la trovate con una bella prefazione di Loredana Lipperini. Oggi Alba de Céspedes è una scrittrice amata dalle scrittrici. Il secondo libro per molto tempo è stata fuori catalogo e Mondadori adesso sta ripubblicando tutte le sue opere. E invece dalla parte di lei, che è negli Oscar Mondadori con la prefazione di Melania Mazzucco. Per finire, Un quaderno proibito, che è il suo libro che io ho più amato, che io preferisco e che trovate oggi negli Oscar Mondadori con la mia prefazione. Non è il primo libro che Alba ha scritto, non è stato il più famoso, non è stato il più venduto, è stato il primo libro con cui io l'ho conosciuta e quello che appunto maggiormente ho amato. Siamo qui però per parlare anche del suo lavoro di giornalista e ci sono almeno tre cose che dobbiamo dire. Una riguarda la sua collaborazione con Il Messaggero. A un certo punto le viene detto che non potrà più scrivere per Il Messaggero perché è invisa al regime. E lei dice: ma il fascismo sta finendo, sta morendo, e questa cosa effettivamente succede. Dopo poche settimane il regime cade. La seconda cosa che succede è che lei cura una rubrica su Epoca, una rubrica che si chiama Dalla parte di lei e che cura dal 1952 al 1960 per 8 anni. La rivista era pubblicata dalla casa editrice Mondadori e per Alba la Mondadori e la sua famiglia viveva ancora in un periodo in cui le case editrici potevano essere il tutto di una scrittrice, e così era stato. Però la collaborazione viene troncata a un certo punto, senza troppe spiegazioni. Come tutti i grandi amori, anche quello con la Mondadori ha un inizio e una fine. Arnoldo Mondadori, l'editore, era suo grande amico, era la persona che l'aveva più protetta durante il fascismo. A un certo punto, evidentemente, anche questo rapporto, questa protezione non basta. Alba ha un carattere difficile, come molte scrittrici. È una persona spigolosa, le viene scritto che non può chiedere l'impossibile nel carteggio, nei carteggi che trovate appunto nell'archivio della Fondazione. Si capisce che sta stretta un po' dappertutto, in qualsiasi definizione. La rubrica però le serve per capire, per ascoltare le donne, cosa che lei in realtà ha già fatto, perché appunto nel momento in cui parlava con le donne durante il periodo in cui si faceva chiamare Clorinda e anche semplicemente dalla radio, lei sentiva fondamentalmente che c'era qualcosa di sopito dentro le case, e questo è il dato comune a tutti i suoi libri. Sente che c'è qualcosa che può essere risvegliato e lei si sente chiamata a risvegliare le coscienze. Questo probabilmente le viene anche in linea ereditaria dalla sua famiglia. Non cura solamente la rubrica per Epoca, fa delle interviste. Una delle foto che vi dicevo la ritrae con Simone de Beauvoir, che le intervista. Intervista anche Sibilla Leramo. Incontra le altre scrittrici e prova a raccontarle. Ma la sua esperienza più importante dal punto di vista del giornalismo è sicuramente la fondazione della rivista Mercurio. Mercurio dura poco, è una rivista epica. Una rivista militante, una rivista resistente, una rivista che viene salutata appunto con grandissimo calore non soltanto dai letterati ma anche dagli attivisti, ed è una rivista che lei fonda e che lei dirige. Il suo pezzo più famoso su Mercurio riguarda una risposta che lei diede a Natalia Ginzburg. Vengono ospitati su Mercurio interventi praticamente di tutti i più grandi scrittori, di tutte le più grandi scrittrici dell'epoca, e a un certo punto Natalia Ginzburg scrive un testo molto famoso sul pozzo in cui le donne cadono e in cui le donne cadrebbero, dicendo che le donne, molto più degli uomini, anzi diversamente dagli uomini, hanno questa tendenza a cadere dentro un pozzo nero che le risucchia. Alba lo pubblica, ma scrive anche questa risposta. Mia carissima, voglio scriverti due parole appena finito di leggere il tuo articolo. È così bello e sincero che ogni donna, specchiandosi in esso, sente i brividi gelati nella schiena. Tuttavia, per un momento, avevo pensato di non pubblicarlo, temendo di commettere un'indiscrezione verso le donne nel rivelare questo loro segreto. Inoltre, pensavo che gli uomini lo avrebbero letto distrattamente, o con la loro vena d'ironia, senza intuire l'accorata disperazione e il disperato vigore che è nelle tue parole, e avrebbero avuto una ragione di più per non capire le donne e spingerle ancora più spesso nel pozzo. Ma poi ho pensato che gli uomini dovrebbero infine tentare di capire tutti i problemi delle donne, come noi da secoli siamo sempre disposte a tentare di capire loro. Ti dirò che nel pubblicare il tuo discorso ho dovuto vincere un senso istintivo di pudore, lo stesso certo che tu avrai dovuto vincere nello scriverlo. Poiché anch'io, come te e come tutte le donne, ho grande e antica pratica di pozzi. Mi accade spesso di cadervi e vi cado proprio di schianto, appunto perché tutti credono che io sia una donna forte e io stessa, quando sono fuori dal pozzo, lo credo. Figurati dunque se non ho apprezzato ogni parola del tuo scritto. Ma, al contrario di te, io credo che questi pozzi siano la nostra forza, poiché ogni volta che cadiamo nel pozzo, noi scendiamo alle più profonde radici del nostro essere umano e nel riaffiorare portiamo in noi esperienze tali che ci permettono di comprendere tutto quello che gli uomini, i quali non cadono mai nel pozzo, non comprenderanno mai. E questo è il difetto degli uomini, a parer mio, quello di non abbandonarsi mai totalmente, mai lasciarsi cadere nel pozzo, sicché a volte io penso con affettuosa compassione che essi non abbiano pozzi in cui cadere e quindi non possano mai venire a contatto immediato con la debolezza, i sogni, le malinconie, le aspirazioni e insomma tutti quei sentimenti che formano e migliorano l'animo umano e che sebbene inconsapevolmente per un succedersi di ignorati tranelli pesano anche sulla vita dell'uomo più conforme al modello virile. Nel pozzo sono pure tutte le dolorose e sublimi verità dell'amore, sono anzi nel fondo più profondo di ogni pozzo, ma le donne, tutte le donne delle quali tu parli, vi crollano dentro così pesantemente da riuscire a toccarle e noi siamo spesso infelici in amore, appunto perché vorremmo trovare un uomo che anche lui cadesse qualche volta nel pozzo e tornando su sapesse quello che noi sappiamo. Questo è impossibile, vero, cara Natalia? Continua questo pezzo e conclude poi scrivendo che lei è anche preda, come tutte le donne, anche di gioie, che non ci sono gioie senza i dolori del pozzo, ma che adesso non può raccontarle perché, come spesso le accade, si trova dentro quel pozzo. Ecco, tutte le volte in cui il pezzo di Natalia Ginzburg viene citato senza questa risposta, a me sembra incompleto, perché mi sembra che non ci sia la sua risposta che ognuna di noi lettrici, ma forse ognuno di noi sente, ovvero che quanta risorsa c'è appunto dentro quei grigiori, quelle contraddizioni. E quelle contraddizioni e anche quei profondi patimenti ci sono in tutti i suoi personaggi femminili. Alba de Céspedes, contrariamente a quello che era lei stessa, anche così come l'abbiamo dipinta, non scriveva di eroine, non scriveva di donne combattenti, non scriveva di donne valorose, ma anzi scriveva di donne spesso piegate, spesso soffocate dalla società patriarcale, spesso rinchiuse dentro matrimoni che non le facevano sentire a loro agio, che non le facevano sentire libere. E una di queste è proprio la protagonista di Quaderno Proibito, che si chiama Valeria. Questa consapevolezza della vita reale, quotidiana delle donne italiane le veniva proprio dalla rubrica che lei aveva curato quando per epoca apriva anche 10-12 lettere al giorno, apriva proprio le buste e si metteva pazientemente a leggerle e a scegliere quelle cui rispondeva. A parte quelle che sceglieva appunto per la rubrica, sicuramente la sua conoscenza del mondo femminile era così vasta, così sterminata, che certo raccontare appunto di una combattente le sarebbe sembrato eccessivo, fuori luogo e anche appunto non verosimile. La protagonista di Quaderno Proibito, che si chiama Valeria, mi ha subito colpito perché intanto ha 40 anni, è madre di figli all'incirca ventenni, è moglie ed è completamente spenta, è completamente esaurita nel ruolo. Non ha una vita sessuale attiva con il marito, che la chiama mamma, non ha la possibilità non soltanto di avere desideri, ma anche proprio di avere una vita fisica, un'esistenza, un posto dentro casa. Non ha un luogo dove nascondere un quaderno. Nel momento in cui lei decide di comprare un quaderno, lei non sa dove metterlo, perché non c'è nessun posto che le appartiene, neanche il cassetto delle mutande. La protagonista di Quaderno Proibito è una donna del 50, quindi una donna del dopoguerra, che non sa esattamente chi è, non sa che cosa potrebbe, vorrebbe essere nella vita e non ha la possibilità di dirselo. Ma la sua vita cambia nel momento in cui, in un giorno in cui non dovrebbe, va in una tabaccheria a comprare semplicemente qualcosa per il marito, le sigarette per il marito, e lei decide di comprare un quaderno nero che non è in vendita. Questo dettaglio è molto importante perché nel momento in cui il tabaccaio le vende questo quaderno nero lucido che le ricorda i quaderni che lei usava quando era bambina a scuola, lei dice di star facendo qualcosa che è fuori legge. E questo significa che l'atto stesso della scrittura per lei sarà fuori legge. Perché era fuori legge? Anche questo è interessante. Anne Goldstein, che la sta traducendo negli Stati Uniti, mi ha chiesto se effettivamente c'era una legge che appunto impediva alle persone di comprare cartoleria nei tabacchi, nei festivi, ed effettivamente era così, era una legge che impediva la concorrenza, considerata sleale, per cui effettivamente quando Valeria va a comprare quel quaderno non può farlo. Quaderno proibito, quindi, è un libro che già dal titolo ci dice due cose fondamentali sulla scrittura. Secondo me è un grandissimo inno al potere sovversivo della scrittura e soprattutto al potere sovversivo della scrittura delle donne. Intanto che il quaderno continua a essere il giardino segreto delle persone e delle donne in particolare quando non hanno parola, non soltanto parola pubblica, ma anche parola come istanza familiare. E poi che la scrittura è sempre qualcosa di proibito, anche a noi stessi e a noi stesse soprattutto. La protagonista di Quaderno Proibito lotta continuamente col suo desiderio di scrivere, di annotare le sue emozioni contrastanti, le sue piccole realtà quotidiane e con l'impossibilità di farlo perché sa che quello che sta facendo è sbagliato. Si sente in colpa, si sente profondamente sporca, direi, perché sta facendo qualcosa che il marito non sa e che i figli soprattutto non sanno, però desidera farlo e ogni volta che torna al quaderno si aggiunge un tassello e succede qualcosa di simile a quello che succede nelle Mille e una notte, quando la narrazione di storie a poco cambia il sovrano che da crudelissimo alla fine delle Mille e una notti di narrazioni è diventato un'altra persona. La narrazione cambia Valeria, scrivere la cambia, nella sua vita cominciano ad aprirsi degli spazi, comincia a fermarsi al lavoro un po' di più, comincia a non vedere il lavoro soltanto come qualcosa di dovuto, comincia a vederlo come il suo spazio, comincia a fare delle lunghe discussioni con un collega che poi si trasformano in una relazione e anche se continua fino alla fine a essere scissa tra i suoi obblighi coniugali e materni e quello che desidera, in realtà piano piano dentro di lei si è aperto uno spazio che non è più reversibile. Quello che di molto bello fa Alba in questo libro è di non risolverlo fino in fondo. Cioè, quando si arriva alla fine si sente che questa donna è stata attraversata, abitata da una spaccatura. Non sappiamo che cosa farà, però il centro del libro è la messa in crisi, la problematizzazione. Allora io vorrei leggervi l'inizio di questo libro, perché è proprio l'abbrivio di quella che poi sarà una lotta fondamentalmente con se stesse e con la società e il campo di quella lotta sarà la scrittura. Ho fatto male a comprare questo quaderno, malissimo, ma ormai è troppo tardi per rammaricarmene, il danno è fatto, non so neppure che cosa mi abbia spinto ad acquistarlo, è stato un caso. Io non ho mai pensato di tenere un diario, anche perché un diario deve rimanere segreto e perciò bisognerebbe nasconderlo a Michele e ai ragazzi. Non mi piace tenere qualcosa nascosto. Del resto, in casa nostra c'è tanto poco spazio che sarebbe impossibile riuscirvi. È andata così. 15 giorni fa era domenica, uscii di casa piuttosto presto al mattino. Andavo a comprare le sigarette per Michele, volevo che svegliandosi le trovasse sul comodino. La domenica dorme sempre, fino a tardi. Era una giornata bellissima, calda, nonostante l'autunno inoltrato. Provavo un'allegria infantile nel camminare per le strade, dalla parte del sole, e vedere gli alberi ancora verdi e le persone contente come sembrano sempre nei giorni festivi. Sicché decisi di fare una breve passeggiata, spingermi fino alla tabaccheria che è nella piazza. Lungo il cammino vidi che molti si fermavano presso la bancarella della fioraia e mi fermai anch'io. Comperai un mazzo di calendole. «Ci vogliono un po' di fiori sulla tavola la domenica», mi disse la fioraia. «Gli uomini ci fanno caso». Io sorrisi, annuendo, ma in verità comprando quei fiori non pensavo a Michele né a Riccardo, che pure li apprezza molto. Li comperavo per me, per tenerli in mano mentre camminavo. Dal tabaccaio c'era molta gente. Nell'aspettare il mio turno, col danaro già pronto, vidi una pila di quaderni nella vetrina. Erano quaderni neri, lucidi, spessi, di quelli che usano a scuola e sui quali, prima ancora di incominciarli, scrivevo subito in prima pagina con trasporto il mio nome, Valeria. «Mi dia anche un quaderno», dissi frugando nella borsa per trovare altro danaro. Ma, quando rialzai gli occhi, vidi che il tabaccaio aveva assunto un'espressione severa per dirmi «non si può, è proibito». Mi spiegò che la gente stava di guardia sulla porta ogni domenica affinché si vendessero tabacchi soltanto, null'altro. Ero rimasta sola nel negozio. «Ne ho bisogno», gli dissi, «ne ho bisogno assolutamente». Parlavo sottovoce, concitata, ero pronta a insistere, a scongiurare. Allora egli si guardò attorno, poi lesto, prese un quaderno e me lo tese attraverso il bancone, dicendo: «Lo metta sotto il cappotto». Lo tenni sotto il cappotto lungo tutta la strada, fino a casa. Temevo che scivolasse, che cadesse in terra, mentre la portiera mi raccontava non so che cosa della colonna del gas. Ero rossa in viso nell'aprire la porta con la chiave. Feci per andare in camera mia di filato, ma mi rammentai che Michele era ancora a letto. Intanto Mirella chiamava. «Mamma», Riccardo chiedeva, «hai comperato il giornale, mamma?» Ero agitata, confusa, temevo che non sarei riuscita a rimanere sola mentre mi toglievo il cappotto. «Lo metterò nell'armadio», pensavo. «No, Mirella lo apre spesso per prendere qualcosa di mio da indossare, un paio di guanti o una camicetta». Il comò Michele lo apre sempre. La scrivania è occupata ormai da Riccardo. Consideravo che non avevo più in tutta la casa un cassetto, un ripostiglio che fosse rimasto mio. Mi proponevo di far valere da quel giorno i miei diritti. Nell'armadio della biancheria, decisi. Poi ricordai che Mirella ogni domenica prende una tovaglia pulita per apparecchiare. Lo gettai infine nel sacco degli stracci, in cucina. Fece appena in tempo a chiudere il sacco che Mirella entrò. Disse: «Che hai, mamma? Sei tutta rossa in viso». «Sarà il cappotto», risposi togliendomelo. «Oggi è caldo fuori. Mi pareva che potesse dirmi: non è vero, è perché hai nascosto qualcosa nel sacco». Inutilmente tentavo di convincermi che non avevo fatto nulla di male. Riudivo la voce del tabaccaio ammonire: «È proibito». Ecco, io credo di volervi lasciare con queste due parole che mi sembrano le più significative di tutto quello che ha fatto Alba de Céspedes nella vita. È stato scrivere sempre quello che non andava scritto, stare dalla parte di ciò che non andava per la maggiore e, come lei stessa ha detto, avere il coraggio anche di pagare per le proprie idee. Grazie.
Questo era Giornaliste, un podcast curato da me, Annalisa Camilli, e prodotto dalla Fondazione Circolo dei Lettori e storielibere.fm, in cui 6 giornaliste di oggi raccontano le loro icone del passato. Giornaliste è disponibile su storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.